Probabilmente ne avrete già sentito parlare, la Corte Suprema degli Stati Uniti sembrerebbe intenzionata a revocare il diritto all'aborto negli States. Assurdo? Inverosimile? E quali conseguenze avrebbe una decisione del genere? Cerchiamo di vederci più chiaro attingendo dai tanti articoli che stanno uscendo proprio in questi giorni. E sul finire parliamo anche degli oligarchi russi e ci aggiorniamo un po' anche su quella situazione. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 5 maggio 2022 e questo io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, d'Italia che cambia. Sigla! Stati Uniti e aborto. C'è una grossa novità che sembra bollire in pentola. Tutto inizia il 2 maggio, quando il sito di informazione politico ottiene e diffonde uno scoop che equivale a una vera e propria notizia bomba. Trattasi della bozza di un'opinione di maggioranza della Corte Suprema degli Stati Uniti relativa a una sentenza attesa per giugno, nella quale i giudici sembrerebbero voler votare a favore del rovesciamento della storica sentenza Roe contro Wade che aveva legalizzato l'aborto in tutto il paese. Ora, ci sono due notizie in questa notizia. La prima è l'esistenza stessa di questa notizia. Mi spiego. Lo scoop di Politico è praticamente senza precedenti nella storia del giornalismo americano, al punto da lasciare stupefatti e senza parole e anche nell'impossibilità di fare una verifica indipendente come normalmente avviene nel giornalismo americano, persino le due più grandi testate del mondo, che sono il New York Times e il Washington Post. Il Post, quello italiano, dedica proprio a questi aspetti un articolo molto ben fatto in cui affronta il tema di come ha fatto Politico ad avere questo scoop, probabilmente perché non si sa esattamente, e tutto quello che è successo dopo. È molto interessante, ve lo lascio come al solito sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Fatto sta che, ricostruisce questo articolo, le fughe di notizie sulle decisioni della Corte e dei suoi 9 giudici sono veramente una cosa rarissima, e ancor più inusuale, per non dire inedito, è il fatto che queste notizie vengano pubblicate, che queste sentenze, bozze di sentenze vengano pubblicate nella loro versione integrale, fra l'altro su un caso che è ancora in esame, per cui si attende ancora un giudizio. E quindi già questo di per sé è appunto una notizia fuori dal comune. E poi c'è la notizia in sé, che è appunto una bomba per quanto riguarda la giurisdizione americana. Per capirla dobbiamo capire meglio che cos'è però questa sentenza sul caso Roe vs. Wade. È il caso di una donna incinta e nubile, Jane Roe, che però in realtà era uno pseudonimo per Norma McCorvey, che è il nome vero della donna, a cui era stato impedito di interrompere la gravidanza ai sensi della legge del Texas, dove la donna risiedeva e dove la pratica era, ai tempi, parliamo degli anni 70, primi anni 70, illegale a meno che non servisse a salvare la vita della madre. La controparte nel caso era Henry Wade, che era procuratore distrettuale della contea di Dallas. I legali di Roe dissero che la donna non poteva uscire dallo stato per abortire per questioni di salute e sostennero che la legge era troppo rigida e contrastava con i diritti costituzionali delle donne in quanto lo stato di fatto interferiva con delle scelte che erano private e individuali. Sul caso, il caso giunse nelle mani della Corte Suprema, che ai tempi era maggioranza democratica, che con 7 voti a favore e 2 contrari dette ragione appunto alla donna, affermando che la legge del Texas violava il diritto delle donne alla privacy e la clausola del giusto processo previsto dal 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Era il 1973 e con questa sentenza di fatto abortire divenne legale in tutti gli Stati Uniti. Poi la sentenza era ovviamente un po' più articolata, per cui vennero decise 3 scaglioni temporali, per cui c'era il primo trimestre della gravidanza per il quale la sentenza stabiliva che la decisione se abortire o meno appartenesse sempre ed esclusivamente alla donna che assieme al suo medico poteva decidere liberamente e lo Stato non poteva porre nessuna limitazione. Nel secondo semestre, invece, lo Stato poteva intervenire e regolare l'interruzione di gravidanza, ma solo per tutelare la salute della donna. Nel terzo trimestre, invece, considerando la capacità del feto di sopravvivere anche al di fuori dell'utero, a quel punto l'interesse dello Stato diventa quello di proteggere il feto stesso e quindi può limitare o vietare l'aborto. Questo decideva nel 73 la Corte Suprema americana. Ora, lo scoop di Politico, quello proprio di questi giorni, del 2 maggio, afferma che i 9 giudici attualmente in carica all'interno della Corte Suprema, che è a maggioranza repubblicana in questo momento, vorrebbero ribaltare la storica sentenza. Questa volta l'oggetto dell'analisi è il ricorso della Jackson Women Health Organization contro la norma del Mississippi che vieta l'interruzione di gravidanza dopo la 15ª settimana. E sembrerebbe che i giudici non solo vogliano dare ragione allo Stato del Mississippi e quindi dire che appunto la norma è effettivamente, la legge è effettivamente valida, ma nel farlo porterebbero come motivazione che nella Costituzione non si parla di aborto e che quest'ultimo non può essere considerato alla stregua di un diritto alla libertà, quindi non può essere protetto a livello federale. Ed è un cambiamento notevole perché ribalta quanto invece affermato nel 73 dalla sentenza che abbiamo appena commentato. Cosa succederebbe se questa bozza dovesse effettivamente concretizzarsi? Ah, forse non ve l'ho detto, ma l'autenticità di questa bozza è stata confermata dallo stesso presidente della Corte Suprema, quindi non ci sono dubbi che sia reale. Cosa avverrebbe se però diventasse la sentenza vera e propria? L'aborto diventerebbe illegale negli Stati Uniti? In realtà no. Semplicemente, fra virgolette, ogni Stato tornerebbe a decidere per conto suo se e come legiferare su questo tema. Perché negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono uno Stato che si suole definire liberale, con un sistema legislativo in realtà piuttosto diverso dal nostro, con molte meno leggi e con un'idea proprio diversa. Perché mentre in Italia l'idea di base è che lo Stato debba normare praticamente tutto e che una cosa non si può fare se non è esattamente normata, da qui anche tutti i problemi burocratici tipici del nostro paese, negli Stati Uniti vige il principio opposto, ovvero che si può fare tutto a meno che non sia espressamente vietato. Il che ha tanti vantaggi, ha anche tanti svantaggi, perché ad esempio, non lo so, le aziende possono usare tutti gli additivi e le sostanze chimiche, non lo so, nel cibo, nei prodotti alimentari, tutti gli antibiotici negli allevamenti, a meno che una cosa non sia espressamente vietata perché dannosa, però non c'è il principio di precauzione, ad esempio, per dirne una fra tante. Quindi, insomma, è abbastanza complessa. Però in questo caso, con la sentenza della Corte Suprema del 73, non è successivamente stata fatta una legge federale sull'aborto, semplicemente la sentenza faceva così giurisdizione e gli stati da allora in poi non potevano vietare una procedura che appunto la Corte aveva definito di competenza esclusiva della donna. Di conseguenza, se invece la sentenza di adesso dovesse passare come da bozza, probabilmente gli stati più conservatori potrebbero tornare a legiferare sull'aborto e potrebbero appunto bandire l'aborto e costringere le donne a spostarsi nelle altre regioni dove presumibilmente il diritto all'aborto sarà invece confermato. La notizia sta comprensibilmente generando molte reazioni, sia negli Stati Uniti in primis, ma a cascata anche in tutto il mondo. Ci sono state varie manifestazioni dei movimenti femministi, così come tanti rappresentanti invece del mondo conservatore repubblicano che stanno già esultando e preparandosi per approntare nuove leggi che avevano magari nel cassetto da un po', da far approvare negli stati che sono da loro governati. La giornalista Constance Sheehan su The Conversation, tradotta anche su Internazionale, ripercorre fra l'altro il percorso di emancipazione femminile seguito alla sentenza Roe vs. Wade negli Stati Uniti, per arrivare a chiedersi se la sentenza Roe vs. Wade fosse rovesciata, quindi riducendo, sopprimendo del tutto il controllo delle donne sulla propria vita riproduttiva, diminuirebbero nuovamente l'età media del matrimonio, il livello di istruzione e la partecipazione delle donne alla forza lavoro, così come avveniva prima del 73, cioè torneremmo a una situazione precedente a quella storica sentenza, oppure no? E conclude che è piuttosto improbabile, altamente improbabile, che questo avvenga. E che la società americana è talmente cambiata e dipende talmente tanto dalle donne, anche nella forza lavoro, in tanti aspetti della società, che un cambiamento in tal senso sarebbe praticamente impensabile, a detta sua. Ciò non vuol dire però che la sentenza non abbia effetti anche molto concreti e drammatici potenzialmente sulla vita di milioni e milioni di donne. Comunque vedremo come evolverà e ovviamente continueremo a seguire questa notizia che ha dei potenziali risvolti molto significativi. Cambiando radicalmente argomento, torniamo a parlare di oligarchi russi, perché in Russia è morto un altro oligarca che si chiamava Andrei Kurkovsky, 37 anni, manager di un villaggio turistico alpino di Gazprom, ed è morto cadendo misteriosamente da una scogliera a Sochi e continua così questa epidemia di suicidi e morti strane appunto fra gli oligarchi e i personaggi di spicco dell'economia statale russa. E c'è più di un sospetto che ci sia la mano del governo e magari anche dei servizi segreti russi dietro ai decessi di appunto questi personaggi molto in vista, che siamo arrivati ormai a 7 morti sospette da gennaio fino adesso. Fra l'altro, proprio ieri pomeriggio mi stavo chiedendo: ma chi sono questi oligarchi? No? Da dove arrivano? Qual è la loro storia? E il Guardian deve avermi ascoltato, come spesso fa anche nella mia vita privata, perché mi ascoltano proprio il Guardian. E ha pubblicato proprio ieri sera un video di 8 minuti in cui ricostruisce l'ascesa degli oligarchi, da prima durante la perestroica, fino ad arrivare all'era di Putin, e mostrando anche com'è cambiata la loro influenza sull'economia russa e i loro rapporti con il potere. Il video ricostruisce molto bene anche come Putin abbia voluto minare il potere degli oligarchi una volta salito al potere per favorire una sua cerchia più ristretta di ex agenti del KGB. E come abbia letteralmente perseguitato alcune di queste figure che non si piegavano al suo volere e ne abbia invece favorito altre e contribuito ad arricchirle, ovviamente preferendo coloro che si mostravano più accondiscendenti. È inutile che vi spieghi e vi riassuma meglio il video, che è già un concentrato di informazioni molto riassunte ma molto molto chiare, quindi se siete curiosi e curiose guardatevelo, perché insomma alla fine è abbastanza breve. E sapete dove ve lo lascio. È inutile che ve lo ridico di nuovo. Va bene, detto ciò, io direi che vi posso salutare qua. Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non Me La Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia e Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa italiacambia.org. Vi lascio qui lateralmente, se state guardando il video su YouTube, il banner con tutti i canali social dove potete iscrivervi. Vi consiglio soprattutto di iscrivervi al canale Telegram di Italia che Cambia, perché lo trovo un modo interessante per seguire in maniera rapida tutto quello che avviene nel panorama di Italia che Cambia. Quindi, se non avete, se avete credo circa 3 secondi di tempo, potete iscrivervi. Se non avete Telegram, potete scaricarlo. Basta, la faccio finita qua. Iscrivetevi, fate quello che vi pare, ma io nel frattempo, come sempre, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.